E allora, mi piace avere un tono di voce più alto, vista anche la risonanza. Sono un po' un audiofilo, non vi spaventate. Questo filo ogni tanto spaventa, significa un amante dell'acustica, del suono più possibilmente recepibile. Fino a che non sarò sordo, cercherò di coltivare questo mio desiderio. La prima cosa che voglio dire è che ringrazio veramente gli organizzatori, a me piace molto parlare di questi temi perché sono temi che dovrebbero essere trattati più spesso, non nelle fasi poi dove si manifestano in maniera chiara con malattie gravi, e vedremo che lo stress, l'ansia può realmente attraverso i tre sistemi fondamentali, quello immunitario, quello endocrino e quello neurovegetativo, tre sistemi che compongono il nostro corpo, quando è uno stress continuato, portare a dei gravi problemi sui tre piani, quello psichico, quello mentale, che sarebbe la stessa cosa, quello fisico, con tutte le manifestazioni, dalla parte più esterna, dalla carrozzeria, dalle malattie della pelle. I francesi dicevano che la pelle è lo specchio dell'anima, tante volte quello che non esprimiamo in qualche modo viene fuori dalla nostra pelle, ma non solo. Una prima cosa che vorrei subito sottolineare è il fatto che noi usiamo la parola stress in maniera impropria. In realtà lo stress non riguarda i fattori esterni che ci bombardano o i fattori interni, perché scopriremo che chi ci incalza, chi ci tormenta, non è semplicemente qualche cosa che riguarda le nostre circostanze, il nostro habitat naturale, il nostro oikos, l'ambiente dove ci muoviamo, ma spesso siamo inseguiti dalle nostre emozioni negative, dai nostri ricordi, da tante cose che hanno segnato fin da bambini la nostra vita, e non so tra i due mali qual è il minore, se essere inseguiti da circostanze socioculturali o di altro genere, lavorative, economiche, difficili, o di essere inseguiti da rimorsi, da rimpianti, da paure, da problemi irrisolti. Allora, dicevo, stress in realtà indica più quella difesa che il nostro sistema adotta contro dei fattori che si chiamano stressors. Quindi oggi state imparando una cosa nuova. I fattori stressanti si definiscono stressors. La difesa del nostro organismo, sia a livello mentale, a livello fisico, si chiama stress. Ecco perché esiste uno stress positivo, se vogliamo, definito eustress dal latino o dal greco, in questo momento mi confondo, non vorrei fare errori. Due cose che ho studiato perché vengo dal classico, però non mi piacevano le lingue antiche, mi piaceva la cultura sicuramente, ma poco la lingua antica, preferisco le lingue moderne. E quindi l'eustress è la difesa normale che il nostro organismo adotta rispetto a delle situazioni che lo sfidano, che lo mettono in difficoltà, che lo minacciano. E vediamo che naturalmente queste situazioni, ovvio, sono cambiate nel corso degli anni, perché si sono creati anche dei fattori che la stessa evoluzione tecnologica ha in qualche modo incrementato. Per fare un esempio qualsiasi, primo mi viene in mente, quando non si poteva usare la luce, dovevo andare un po' di tempi fa, c'erano dei ritmi circadiani per cui c'era giorno, notte. Naturalmente ora questa cosa si può capovolgere tantissimo, uno può vivere la notte come del giorno, il giorno come la notte. Anche questi fattori legati alla tecnologia, e io dico quello più semplice, l'illuminazione, che è una grande scoperta, però è servita spesso ad alterare quei ritmi profondi, quei ritmi biologici con cui noi siamo stati in qualche modo concepiti, per cui persino nel fatto di fare le ore piccole, dormire di giorno, eccetera, eccetera, già questo per l'organismo naturalmente comporta una situazione che può produrre dei problemi. Quindi, detto questo, la difesa, cioè lo stress, è una difesa fisiologica, cioè naturale, dove l'organismo cerca di proteggersi ovviamente da un fattore che viene a perturbare questa omeostasi, questo equilibrio che cerchiamo di tenere. Credo che oggi siamo sempre più equilibristi. Il problema grave sorge quando la difesa intanto diventa una difesa non collegata a un evento. Una cosa è difendersi da un ladro che ti vuole rubare, certamente quello crea un trauma, però poi si risolve. Una cosa è difendersi da una situazione conflittuale, da un problema irrisolto di relazione che può durare non un giorno, neanche un anno e neanche 10 anni. Quindi capite bene che la dimensione del fattore stressor in qualche modo ha a che fare con la modalità con cui noi, voi, dopo esserci difesi, non solo possiamo soggiacere a una minaccia costante che ci fa vivere sempre nella paura, e vedremo che tante volte questo meccanismo può andare oltre il pericolo stesso, cioè si possono sviluppare delle modalità in cui la persona si continua a difendere, continua quindi a manifestare stress anche quando la causa del pericolo è finita. Mi seguite? Voglio parlare piuttosto semplicemente, non usare terminologie complesse, perché per me la cosa più importante rimane sempre la comunicazione. E a dispetto di vivere in un mondo multimediale dove ci sono parole, fiumi di parole, sembra che le persone siano sempre più sole. Questa è un po' la mia constatazione. Sono sempre più incapaci di esprimere le loro emozioni, ma dirò di più, non solo agli altri, ma come qualcuno ha sottolineato, comunicare persino con se stessi è diventato un'utopia. Cioè molte persone non riescono ad avere il tempo, non riescono ad avere la libertà, non riescono ad avere il coraggio di guardarsi dentro, e quindi siamo tutti tante volte coinvolti in una corsa frenetica, ed è ovvio che i nostri sistemi di difesa ben presto cominciano a fare acqua, cominciano a dare segnali di allarme. I nostri sistemi endocrini danno segnali di allarme, il nostro sistema neurovegetativo comincia a dare qualche segnale, questi disturbi neurovegetativi che tante volte vengono definiti come senso di nodo alla gola, difficoltà a respirare, fame d'aria, come dirsi voi, accelerazione del battito cardiaco, dispepsia, difficoltà a digerire, e tante altre cose sono già dei piccoli segnali che si accendono quando la nostra vita sta andando non solo a un ritmo magari forsennato, cioè un ritmo superiore di quello che potrebbe essere la nostra modalità, ma quando ovviamente cominciamo a incassare delle situazioni o cominciamo a vivere dei conflitti, cioè, e questa è una cosa che vorrei sottolineare, chiaramente gli addetti ai lavori la conoscono, ma tante volte, oltre le scelte sbagliate a causarci danno, sono i conflitti, cioè la difficoltà di fare una scelta. Tante volte, sapete, fa meno male, non fraintendetemi, capito? Perché ci sono scelte estreme in cui sono naturalmente definitive, come quella che avete vissuto con la nostra compaesana, ho sentito, quelle sono scelte determinali, ma tante volte il fatto di vivere nel conflitto continuo, nella difficoltà di andare a destra o a sinistra, non nel campo politico, questo ancora forse può essere semplice, ma neanche, dico, questa difficoltà di andare forse secondo l'istinto, la libertà, ma poi chiaramente già prefigurarsi tutte le conseguenze, causa uno stato di tensione, uno stato di ansia che è capace da solo di creare dei disturbi i cui segnali cominciano a viversi a livello fisico. E capite bene che la maggioranza dei problemi, soprattutto per le persone che non vogliono fare introspezione, che non vogliono vedersi, è quello di vivere tutto a livello somatico. Ecco perché il numero delle malattie cosiddette psicosomatiche sta crescendo esponenzialmente. Malattie che sicuramente hanno una genesi in questi fattori stressors, come li ho definiti, in questi fattori che cominciano a esaurire. Faccio un esempio, però sono più sullo scientifico, ma per me scientifico spirituale in realtà ha tutta una dimensione, ecco, perché credo che l'uomo è stato creato un po' come a immagine di Dio, come un essere trinitario, quindi con una dimensione spirituale, una dimensione psichica e una dimensione fisica. Forse è più facile capire quella fisica e quella psichica, quella più spirituale in realtà tante volte la fraintendiamo o ce la costruiamo più a livello mentale, ma alla fine è la nostra immagine di Dio, è il nostro Dio, e quindi alla fine siamo noi stessi. Come per la mia vita, quando facevo delle esperienze in realtà più di potere alla mente, ecco, era quella più di meditazione trascendentale, altre cose del genere, era un tentativo di essere io Dio. Bene che è diverso. Ma scopriremo che nello stress c'è una componente in qualche modo collegata a questo bisogno estremo che ognuno di noi ha di controllo. Più insicuri, più ansiosi siamo, più cerchiamo di controllare qualunque realtà può sembrarci minacciosa. Fatto di Paolo Frasca, nel mio studio c'è un cartello grazioso che dice: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. Posso dare una barzelletta, ma come vedremo meglio tra breve, questo fatto di cercare di sostituirsi e di creare una perfezione, in qualche modo è una trappola dove, paradossalmente, come diceva il collega sindaco, collega lo chiamo nel senso, e cioè diventa una modalità in cui sicuramente, cioè, si scopre qualche cosa che uno non ha capito bene. Cioè, cosa voglio dire? Mi spiego meglio. Cioè, nel tentativo che noi facciamo di superare tutto, di essere super perfezionisti, di arrivare a degli obiettivi estremi, di essere super scrupolosi, di caricarci di pesi senza avere la risorsa per portarli, ovviamente, anche se lo facciamo nel nome di Dio, ci viene l'ernia nel nome di Dio. È come se io dico: sollevo questa scrivania, non so quanto peserà, almeno 150 kg, io potrei avere tutta la buona volontà, ma evidentemente, e questo ci fa capire che spesso le persone più sincere sono, più sensibili sono, più difficoltà hanno di prendersi in giro, più sono soggette alla conflittualità, sono soggette agli stressor e il loro sistema tende ad andare in tilt più facilmente. Più incoscienti, più stupidi, è una parola graziosa, non vogliamo dire, però in qualche modo è come se realmente è una parola verso la quale la stupidità, cioè non è una questione di intelligenza tante volte, ma è una questione in realtà di non basarsi più sulla realtà delle cose, ma sulle esperienze esterne, esteriori. E noi siamo di fronte a un sacco di persone che, bombardate in maniera multimediale e che nel, mentre che stanno facendo il compito di matematica, stanno ascoltando il loro iPod, stanno telefonando con l'iPhone, stanno andando in chat con l'iPad, io non so come fanno i giovani di oggi ad essere multitasking, in realtà questa superstimolazione, secondo molti studiosi del settore, è come se potesse piano piano creare una sorta di anestesia della coscienza. In qualche modo è come se la stupidità o lo stonarsi o le dipendenze nascono come difese a dispetto, però quello che cominciamo a notare e che vi voglio fare ancora oggi un po' sottolineare è che spesso la difesa è peggiore del male. Tant'è vero che quando la dimensione di ansia che è collegata a dover stare sempre di fronte a qualcosa che ci minaccia cresce esponenzialmente, la paura cresce esponenzialmente, la rabbia interna che si genera, vi sembrerà strano, ma qualunque persona vive succube della paura o dell'ansia, anche se fa finta di niente, internamente è come se sviluppasse una rabbia profonda. Lì dove viene espressa paradossalmente è meno dannosa, tranne che non viene espressa in violenza o con. Infatti spesso si suggerisce di fare uno sport, si suggerisce qualcosa del genere per scaricare questa tensione. Ma paradossalmente le persone che sono più contenute, controllate, le persone che per dirlo in una battuta non danno diritto di residenza ai loro escrementi psicologici, perché? Perché non vogliono prendere atto di certe cose che non vanno, è come se questa potenza distruttiva potesse andare a mettere in crisi il loro organismo. E allora spuntano malattie strane che si definiscono autoimmuni. E per parlare del sistema immunitario, proprio si è osservato questo, che nella prima fase, nella difesa, nello stress fisiologico, il sistema in qualche modo si indebolisce, poi iperstimolato, 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 a un certo punto comincia ad attaccare se stesso. E oggi ci sono una serie di malattie che dipendono non dal fatto che il sistema immunitario non funzioni, ma che il sistema immunitario non riconosce più la persona. È come se il tuo cane, che è un cane da guardia, che in qualche modo è messo davanti a casa tua per difenderti dagli intrusi, invece comincia a mordere te. Ed è un paradosso, ma è quello di cui siamo spettatori oggi, le malattie autoimmuni, malattie del collagene, malattie reumatoide, malattie di altro genere, sclerosi a placche, dove si creano anticorpi antimielina e la guaina dei nervi si distrugge, coliti ulcerose o tante altre malattie se ne scoprono sempre di più, sono collegate a un sistema immunitario che prima è stato iperstimolato e si è difeso normalmente, poi si è indebolito, ma poi è andato all'attacco e nel difendersi si è autodistrutto. Questo ci deve fare capire il pericolo di basarsi semplicemente su una autodifesa, il pericolo di cercare di controllare la realtà, di cercare di controllare il tutto senza scoprire una dimensione diversa dove già esiste un'armonia. Ecco, per me è stato fondamentale, io nella mia vita, pur essendo psichiatra, pur essendo psicoterapeuta, ho vissuto più o meno tutte le patologie mentali, tranne forse la schizofrenia, diciamo. Ma ho dovuto riconoscere che tutte queste, in me, poi l'ho riconosciuto in un sacco di altre persone, erano collegate tutta una rabbia profonda, inespressa, a una rabbia che poteva diventare attacco di panico, a una rabbia che poteva diventare disturbo ossessivo-compulsivo, a una rabbia che poteva diventare fobia sociale. Insomma, a una rabbia soprattutto che poteva diventare depressione. Per tanti anni sono stato depresso considerandomi una persona pacifica, in realtà tutta la carica dell'aggressività interna era su di me, cioè anziché mandare gli altri a quel paese come normalmente fanno alcune persone, sembra che se la passi meglio, non quelli che sono mandati a quel paese naturalmente, mandarsi a quel paese con un meccanismo che poi è stato studiato non solo dal punto di vista, sarebbe troppo semplice e riduttivo pensare che tutto si gioca sulla serotonina, sulla noradrenalina e basta dare la pillola della felicità e così non c'è più depressione, ma evidentemente c'è una modalità con cui noi tante volte viviamo la colpa, viviamo la condanna e viviamo l'autopunizione. Me la, non te la faccio pagare, me la faccio pagare perché non dovevo fare questo, non dovevo essere una mamma così, non dovevo essere un marito così, ho portato alla distruzione la mia famiglia. E tante volte questi meccanismi depressivi che stanno crescendo esponenzialmente, ci sono statistiche che fanno impallidire, si parla di milioni di italiani che soffrono di malattie psichiche. Naturalmente la maggior parte di queste cose sono più una statistica che fanno i medici curanti, perché ormai oggi il medico curante subito maneggia, anche io sono stato medico curante per 16 anni, così in un quartiere molto disagiato, allora si chiamava Zen, ora si chiama San Filippo Neri, però non è, il nome non ha cambiato tanto la, le condizioni socio-economiche e non solo quelle, ma di negatività, di violenza, di terra proprio strana, particolare che costituiva. Ma dicevo, questa dimensione in realtà l'ho vissuta anche da medico curante e mi sono meravigliato anche parlando, vedendo con i miei colleghi come normalmente, non dico l'ansiolitico, quello ormai vabbè subito papà, senza fare nomi perché se no facciamo pubblicità a casa farmaceutica, no? Magari diciamo i generici, al prazo vanno loro azzepa, ma facendo sempre questa azzepa, ma azzepa, ma sempre azzepa, azzepa, devo azzepa, desmelo azzepa, eccetera, eccetera. Sembra che siano ormai la camomilla, e come prima qualche tempo fa si diceva fatti una camomilla, o prendi qualche pillolina di valeriano, ricordate la vecchia buona valeriana, no? Oggi si spara a tappeto, ma no, quello che mi è meravigliato notevolmente di vedere come già, poiché questa situazione è una situazione atavica, in che senso? Cioè che i problemi risolti, le tensioni, i risentimenti, dove non interviene un cambiamento sovrannaturale, dove non interviene un incontro più profondo con Dio, è come se si trasmettessero da generazione a generazione. È proprio quel caratteraccio che hai detto io non vorrò essere mai come mio padre, come mia madre, ce l'hai proprio stampato in faccia. Sembra strano, i problemi irrisolti, l'eredità che noi tante volte riceviamo dai nostri genitori non sono poderi per i quali tante volte poi nascono lotte familiari. Non so se anche qui da voi ci sono lotte all'ultimo sangue o all'ultimo metro per stabilire poi questo è mio e questo è tuo. Conflitto, bisogno ancora di trovare valore nelle cose. Ecco, questo è un altro aspetto che avete. Sarebbe da fare non un'oretta, sarebbe da parlare veramente una conferenza di una giornata per mettere a luce qualche altro problema di questo genere. Ma dicevo, l'eredità che noi riceviamo è proprio quella questione irrisolta, quella problematica, quella amarezza, quella voglia di ribellione non espressa magari in maniera evidente dai nostri,
tutti gli effetti delle separazioni, tutti gli effetti dei problemi di identità di genere che per i bambini stanno creando un po' di confusione, sono un po' diciamo confusi perché la società stessa cerca di dare una spiegazione e tra poco diciamo qualunque cosa avrà una spiegazione, ma intanto se io ci scrivo veleno sul sciroppo, cioè ci scrivo sciroppo di fragole sul veleno, sapete, non è che non mi fa male. Se io mi do la testa al muro, magari ci metto un cuscino, mi faccio meno male. Però ci sono tante cose che al di là di Dio, neanche Dio vuole. Ci sono proprio antibiologiche, perché in qualche modo vanno a modificare quello meraviglioso strumento che è il corpo umano, che è l'essere umano. Io credo concepito con una logica, con un manuale di istruzioni. Quando noi compriamo qualcosa, di solito dovremmo usare un manuale di istruzioni per vedere come funziona. Ma credo che oggi ci sia sempre di più tendenza a non avere un'idea di come dobbiamo funzionare e di funzionare secondo o l'istinto, e vi darò una brutta notizia. L'istinto, quello a cui tende l'istinto umano, qualcuno prima di me aveva detto che era Eros e Thanatos, cioè due parole, forse l'Eros è più piacevole, ma voi sapete che l'Eros è la spinta più forte dopo Dio, cioè naturalmente, è la spinta più capace di motivare tante volte, di portare a legami morbosi, di creare amori che sono così forti da diventare amori criminali. Io ti amo così tanto che ti uccido. Quindi ancora nella espressione più profonda, tanto tempo fa l'Apostolo Paolo, pur non essendo uno psicoterapeuta, aveva detto bene che quello a cui tende la natura umana è morte, e poi o è morte a te o è morte a me. In ogni caso qualcuno deve pagare, qualcuno deve pagare. Chi fai pagare tu? Paghi tu? E allora sono problemi per te. Fai pagare gli altri, sono problemi per gli altri, e poi chiaramente sono problemi per te se sfoci nelle vie legali, eccetera, eccetera. Però dicevo, questa dimensione diventa importante da comprendere, perché nel difenderci a nostro modo tante volte peggioriamo. Non solo entriamo in un relativismo etico-morale, ma in qualche modo entriamo in un meccanismo dove i rimedi che adottiamo sono peggio del male, dicevo poc'anzi, dalla padella alla brace. Non so se anche qui usate questa espressione. E vediamo che la modalità con cui noi ci difendiamo, se non scopriamo un'armonia spirituale, è una trappola. Potremmo farlo con tanti esempi. Il primo che mi viene in mente, il disturbo ossessivo compulsivo, che è un disturbo che nasce, vi ho detto poco fa, quando uno vive molti stressor. La difesa iniziale sembra una protezione. Ho paura dello sporco, mi lavo le mani. Ho paura che mi cadano i denti, faccio una igiene dentale. Se lo faccio 2-3 volte al giorno è igiene, ma se lo faccio 300 volte al giorno, evidentemente c'è qualcosa che non va. Quel sistema, quella difesa, quello stress, quell'azione dove magari mi ero attivato, ecco, e tra l'altro apro una piccola parentesi, lo stress non si intende solamente per le cose negative, uno si può stressare anche di cose positive che lo emozionano così tanto che lo uccidono. Sapete che anche un'emozione troppo forte, positiva, può fare del male. Ma chiusa parentesi, questo non vorrei che dicesse allora non posso gioire, non voglio gioire. No, stiamo parlando di emozioni molto più forti. Ma dicevo, questa difesa che nasce dalla paura della contaminazione, dalla paura di prendersi qualche malattia, ma che è più profonda in realtà, con la paura dell'irrazionale, con la paura, infatti è tipico questa dimensione che comincia a farti dire: mi ho paura che posso impazzire, ho paura che posso fare del male a qualcuno. Quindi non è ho paura che gli altri mi facciano del male, ma ho paura che io possa fare del male, ho paura di impazzire, ho paura di perdere il controllo. Perché? Perché questa carica esplosiva è come se facesse accendere la spia dell'olio. E non va cambiata la spia, va compreso che cosa c'è dentro. E allora dicevo, nel tentativo di difendersi piano piano, la paura in quel caso della contaminazione ti porta come? A una iperpulizia. L'iperpulizia ti fa trasferire direttamente in gabinetto. E così potremmo fare 100.000 altri esempi, frutto di un tentativo di eliminare il problema da soli. Ecco perché io ringrazio Dio, perché la guarigione profonda dei miei disturbi, che andavano da quello ossessivo compulsivo, disturbo d'ansia, depressione, disturbo d'ansia generalizzata, ecco questo stato di allarme, come se sempre sei che ti devono rubare qualcosa, ecco quegli allarmi che suonano subito anche se non c'è nessuno che vuole rubare le macchine. Questi sistemi collegati a una paura profonda, collegati a un tentativo umano di coprire questa nudità, e facciamo un salto di un bel po' di anni, andiamo in Genesi. Non so se vi ricordate quell'episodio dove l'uomo comincia ad avere paura, è la prima volta che inizia questa brutta bestia con la quale forse hai convissuto fino ad oggi, che si chiama paura. E come si esprime in questo caso il nostro progenitore? Ascolta la voce di Dio dopo aver liberamente aderito a un progetto che sicuramente era pericoloso. Qualcuno maledice l'albero del bene e del male, dice se non ci fosse stato questo albero, ma in realtà se non ci fosse stato questo albero non ci sarebbe stato il libero arbitrio, saremmo stati tutti costretti ad essere quello che siamo, mentre il libero arbitrio era lì. E nel libero arbitrio la scelta non è stata delle migliori, almeno quella del nostro progenitore. E da lì ovviamente questa dimensione che si esprime in una maniera veramente con una comprensione psicologica che è anacronistica, perché è migliaia di anni fa, cosa dice? Ho sentito la tua voce, quindi ho percepito l'armonia, ho percepito la perfezione. Lascialo perdere Dio, anche se io ci credo, per me è Dio. Ho percepito la santità e anziché sentirmene partecipe, ho avuto paura perché ero nudo e che ho fatto? Mi sono nascosto. E il problema di fondo nel tentativo che noi sviluppiamo per superare gli stress e quindi diminuire, trasformare il distress, che è il modo di dire uno stress distruttivo alla lunga, a livello psichico, a livello fisico, è un modo semplicemente tante volte anestetico, e dico che già sicuramente è buono, ma fino a un certo punto. Farsi una passeggiata in campagna, ritornare alla natura, avere uno spazio per fermarsi, ascoltare la buona musica, fare sport, guardare ogni tanto in faccia la propria moglie con un sorriso, eccetera, eccetera. Potremmo elencare centinaia di piccole cose che tutte sono sicuramente importantissime. Evitare di prendersi troppo sul serio. Questo è un altro aspetto tante volte che ci intrappola, cioè nel senso che prendiamo sul serio tutti gli aspetti negativi, avere sempre questa fantasticazione collegata alle cose più cataclismatiche. Certamente la società in cui viviamo ci induce queste paure, anzi dovrei dire che forse un folle solo può dire fischiettando che tutto è normale o che non c'è pericolo, ma quei pericoli vengono a cominciare dagli additivi nei cibi, a finire dalle radiazioni. Noi non sappiamo realmente la verità di che radiazioni ci becchiamo qua con i sistemi wifi, con le reti cellulari, eccetera, eccetera, con le onde elettromagnetiche o con altre cose. Sicuramente tante cose ci sono pure nascoste. Questo siete abbastanza grandi da capire, che non tutto quello che viene detto come verità è verità, anche perché poi se andate su internet vi confondete, perché c'è chi dice A e e chi dice il contrario di A, e allora a un certo punto non si segue più niente, o ci si confonde, o si entra in crisi più profonda. Ma dicevo, questo tentativo di separare il bene dal male, che all'inizio ha portato il nostro progenitore a dire io voglio essere Dio, solo che questo sicuramente è stato un grande problema, che non solo non è diventato Dio, ma in qualche modo ha acquisito questa coscienza del bene e del male e ha vissuto questa dimensione di separazione dall'armonia. E da allora questa nudità, che non era solamente la nudità sessuale, ecco perché allora non è, tante volte si insiste su questo aspetto, infatti alcuni vorrebbero fare i nudisti per ritrovare questa sorta di primitività. Ecco, in realtà questo senso di essere nudo, di non essere più in contatto con la propria vera identità, con il proprio creatore, ha creato questo senso di paura, questo senso in cui la realtà ha cominciato a diventare pericolosa. Naturalmente le leggi della fisica, che prima non esistevano perché c'era una incorruttibilità, un'immortalità, hanno cominciato ad avere il loro effetto. Cioè, la legge di gravità è diventata una legge grave, cioè, se la sfidiamo buttandoci dal terzo piano non è che possiamo volare, anche se alcune persone pensano di poter volare. E così tante altre cose hanno comportato questa separazione, ma dirò di più, nella separazione un'altra trappola più grande, cioè la paura è un dato normale. Ovviamente abituati all'eternità, alla invulnerabilità, se di colpo ci si ritrova che se non si sta attenti si va a sbattere, si cade, si viene colpiti, eccetera eccetera. Ma la cosa più grave è nel fatto che poi da soli cerchiamo di liberarci. Allora c'è una parte di collaborazione umana, ci sono tante tecniche, tante cose, e tante volte sembra che prevalgano anche le tecniche dove realmente i rimedi siano di anestetico, e poi se è un'anestesia tipo droga, se è un'anestesia tipo farmaco, se è un'anestesia, oggi nessuno vuole essere più cosciente del dolore, ma il dolore ti distrugge. E la cosa bella nel mio essere psichiatra cristiano è lo scoprire che invece nel progetto di Dio c'era quello non di farci essere migliori, ma di mettere in Lui questa identità nuova. Perché? Perché lo sforzo di addomesticare la belva che c'hai dentro ti causerà un sacco di problemi. Ecco perché spesso io dico: dobbiamo imparare a dare un linguaggio alle nostre emozioni. Poi finalmente, quando abbiamo imparato ad arrabbiarci, dobbiamo imparare a perdonare. Però ci sono quelle persone che sembra che non si sono arrabbiate mai, e poi gli vengono malattie incredibili, e poi impazziscono, e poi quel vicino di casa che andava sempre a messa ogni giorno prende la lupara, vecchi tempi, e spara a quello accanto, o altre cose del genere, in persone che non avremmo mai immaginato che potessero vivere degli stressors così forti da un certo punto avere delle reazioni. Oggi realmente l'irrazionale è in agguato. Perché? Perché nessuno più vuole vedere realmente i conflitti. O si anestetizzano o si ignorano, e allora lì diventa importante. Io ho potuto vedere prima di tutto l'assurdità del mio essere, il fallimento, o la parola che usa la Bibbia, il peccato, semplicemente quando ho capito che il progetto di Dio non era "ah, sei cattivo, ah, hai un cuore dal quale vengono fuori furti, omicidi, adulteri, no, io sono buono, io sono bravo, io ho fatto meditazione trascendentale, il controllo del pensiero", ma era tutta un'anestesia per cercare di colmare quel vuoto e cercare di apparire in un certo modo. Allora vi sembrerà strano, ma come partenza ho dovuto prendere atto di essere fallito per scoprire che Dio veniva a rilevare la mia impresa fallita. Non veniva a dire: "ah, sei fallito, e allora non me ne faccio niente di te. Ah, hai scoperto di essere fragile, allora no, no. Ah, hai scoperto veramente di essere pazzo. Questo mi ha colpito tanto nella scrittura. Dio ha scelto le cose deboli, le cose inutili, le cose pazze, le cose psichiatriche, le cose che non sono, proprio perché l'armonia era Lui che voleva metterla dentro di noi, e dopo averla messa ne possiamo gradualmente beneficiare. Questa è la mia testimonianza, il mio cambiamento, la mia conversione non è che mi ha fatto diventare buono subito, anzi vi dirò di più, che io da non convertito all'inizio ero più buono che da convertito, perché cercavo io, con un'ansia di performance, di prendere i pesi di tutti. Tutti mi chiedevano cose, io dovevo dirgli sempre sì ti aiuto, e poi mi trovavo come magari stai facendo tu, che non sai dire no. Non sapevo dire no, perché dovevo io autodeificarmi, io diventare degno di un X Dio che ritenevo lontano. Quando ho capito invece che questo dono attraverso l'opera di Cristo era qualcosa che Dio voleva mettere in me, veramente questo ha stravolto la mia vita. Finalmente ho potuto imparare ad arrabbiarmi. Poi quando l'ho imparato, ecco, lì ho capito che era importante che, così come Dio mi amava, potessi amare anche gli altri. Ma il problema era che prima cercavo di fare tutte queste cose usando dei meccanismi psicologici, usando quelle difese umane che forse anche tu da credente stai usando. E più le stai usando e più vai in crisi, e più elevato è il tuo standard da raggiungere etico-morale, più depresso diventi. Perché? Perché ci stai cercando di arrivare con una risorsa semplicemente umana. Ma la buona notizia, mi voglio fermare qua e lasciare un po' di spazio alle domande, perché il tema chiaramente è vastissimo, sicuramente avrò stimolato qualche riflessione. La cosa bella è avere ricevuto il dono di un'armonia, di un'identità nuova. Oggi stiamo vivendo dei problemi incredibili. Io incontro un sacco di persone che soffrono di depersonalizzazione. Il club dei depersonalizzati sta crescendo esponenzialmente, che è come se vivesse in uno stato di confine, di terra di mezzo, dove non si accorgono più e si sentono strani. Vedono le cose strane, non è che sono pazzi, attenzione, ma hanno la sensazione sempre come di un velo tra loro e la realtà, tra loro e la loro identità. È come una difesa estrema nella paura di scoprire forse qualcosa che non va. Ma la buona notizia questa sera è che quando scopriamo qualcosa non va, mentre noi diciamo è finita, Dio dice abbiamo cominciato. E questo è qualcosa che io non potevo capire. Cioè, mentre io lavoravo per costruire la mia forza, la mia autogiustizia, la mia intelligenza, Dio aspettava invece che cadessi da cavallo. E poi, quando l'ho fatto, dice Dio, non me lo potevi dire prima. E come me lo dicevo prima? Eri troppo sicuro, eri troppo basato sulle tue risorse. Eri tu Dio. Ed è stata una grande delusione quando ho scoperto di non essere Dio. Però dopo è stato un grande beneficio, perché ricevendo questa nuova identità, attenzione, non è che significa che non sono stato più etico o morale, ma che l'etica e la morale non sono state più delle leggi esterne, e io che dicevo devo essere questo, devo fare questo, ho paura che se non faccio questo mi succederà questo, ma ho cominciato a scoprire delle risorse interiori che miracolosamente mi hanno permesso di sopravvivere al matrimonio. Oggi è un miracolo questo. Oggi, realmente, se seguiamo l'America come in tante cose, una coppia, già da noi una coppia su 3-4 non ce la fa, non ce la fa. E qua ancora siete in un terreno più provinciale, piccola città, ancora questo, diciamo, non vi colpisce in questa maniera, ma in altri posti, anche Palermo, cioè è tremendo quello che sta succedendo. Ed è tremendo perché in qualche modo voi capite che poi a pagarne le conseguenze incredibili sono sempre i bambini. Ricordate Gesù perché fu così duro? Guai, disse, a chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli, sarebbe meglio per lui, puntini puntini. Perché? Perché Gesù era cosciente chiaramente che le influenze che avvengono nei primi 3 anni, 4 anni di vita sono dei segnali tremendi e che solamente aprendosi all'amore paterno di Dio, che ricostruisce anche l'immagine paterna, l'immagine dell'identità, cioè si possono superare. Ma dico, quindi questa sera voglio concludere con un incoraggiamento per voi che siete qui, per quelli che ci stanno ascoltando anche su Facebook: non ha importanza gli stressor che ti stanno colpendo, non ha importanza se vengono dall'esterno, se vengono da una problematica, perché oggi poi ci sono tante modalità religiose che esagerano sul discorso che nel nome di Gesù si risolve tutta la problematica come abracadabra. No, la cosa più importante per vincere e per avere uno stress positivo, una difesa positiva, è la prospettiva dalla quale affrontiamo il problema. Non è solamente l'eliminazione del problema. Ci sono società e sono bellissime. C'ho 2 figli che stanno in Danimarca, lì veramente, anche se non fai niente, ti danno la pensione, ti danno la maternità, non esistono. Se tu stai male lo dici direttamente all'azienda, altro che certificato medico e cose. Se ti rubano una cosa, telefono, che non succede mai, telefono all'assicurazione direttamente il rimborso senza voler sapere. Non si concepisce che uno possa fare come da noi, nascondersi dietro 100.000 cose, ma vi dirò che neanche lì, sebbene si stia molto meglio di qua dal punto di vista socio-economico eccetera eccetera, ma le persone dentro stanno male lo stesso. Perché? Perché il malessere più grande non è quello esterno, lo stress più grande è quello veramente del non perdono, del conflitto non risolto, dell'amarezza che ti consuma e ti corrode le ossa. E lì veramente solo l'amore di Dio, dico a te, dico a quelli che ci stanno ascoltando, ha la potenza di esorcizzare quella paura profonda, atavica, con poi tutte le elaborazioni, perché ci sono tante persone che aggrediscono, ma lo fanno perché hanno paura. Anche quelli che cercano di controllare, il dominio, il controllo, il potere della mafia, nasce dalla paura, e dalla paura poi chiaramente la difesa diventa un'oppressione per gli altri e una strada che non va. Mi fermo qua perché sono andato oltre, io perdo il senso del tempo quando parlo, e quindi saluto anche voi telespettatori. Ora interrompiamo la diretta e ci vediamo in una prossima puntata.